Cristina Battocletti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benvenuta, anzi bentornata qui nel posto delle parole per raccontare, dare alcune anticipazioni sulla partecipazione al Festival Dialoghi di Trani, dove Cristina Battocletti è diversamente impegnata in diversi incontri, uno dei quali con Raffaele Simone, con il quale abbiamo conversato alcuni giorni fa, dedicato all'evoluzione e alla contaminazione della lingua italiana. Ed è un argomento molto importante, Cristina Battocletti, perché questo dà un po' anche il senso di quanto noi andiamo a di quanto noi viviamo la nostra lingua italiana.
Sì, indubbiamente il colloquio con Raffaele Simone riguarderà anche lo studio delle parole abusate, quello diciamo il cui significato si perde nel tempo, dimenticando il potere semantico iniziale. Lo stesso discorso potremmo fare tra pochissimo con Nicola Gardini, che racconterà il suo ultimo libro Ovidio, Una vita con i classici. Lui aveva già avuto un successo incredibile con Viva il Latino, ora racconta le parole di Ovidio nelle Metamorfosi, nelle liriche dedicate all'amore, e in fondo molta molta attenzione ha avuto anche il personaggio che racconto nel mio ultimo libro, che abbiamo presentato proprio ieri ai Dialoghi di Trani, che è Bobby Bazlen, L'ombra di Trieste. Bobby Bazlen infatti era un editore, uno scopritore, colui che scopriva e faceva tradurre i grandi scrittori che sono rimasti impressi nel Novecento. Scoprì lui Svevo facendo fare a Montale una recensione dei suoi libri quando ancora era sconosciuto. Capì che Kafka era lo scrittore che avrebbe aperto le porte delle nostre menti e lo fece tradurre per primo, fece tradurre anche Musil, L'uomo senza qualità, e importò tanti classici della psicoanalisi, perché lui fu uno dei primi psicoanalizzati d'Italia, avendo la psicoanalisi il suo laboratorio subito dopo Vienna con Freud, a Trieste con Edoardo Weiss. Quindi diciamo la lingua declinata in sue varie specializzazioni per questa edizione della Bellezza del Dialogo di Trani, che è veramente preziosa.
È veramente preziosa, come è preziosa anche la storia che a cui ha accennato Cristina Battocletti, quella di Bobby Bazlen, il libro di Cristina Battocletti, per l'appunto edito dalla Nave di Tese. Oggi nel supplemento della Stampa Tutto Libri c'è una recensione del suo libro di Angelo Guglielmi, Bazlen, lo scrittore che non scrisse, un nomade della Mitteleuropa, l'inventore della Delfi. Ecco, è certo che Bobby Bazlen, in attesa di leggere questo libro, per quello che ho letto finora, veramente rappresentava quello che Trieste era, un respiro intellettuale veramente molto importante, e forse allora non ci si rendeva conto. E oggi, anche per esempio col libro di Cristina Battocletti, riprendiamo in mano quel valore culturale.
Beh, lui diciamo nacque in una Trieste estremamente vivida dal punto di vista culturale. Nacque nel 1902, Trieste era ancora impero austro-ungarico, era separata dall'Italia e fervevano i sentimenti redentisti. Lui stesso era il redentista e andava a bere il caffè nei famosi caffè letterari triestini con personaggi del calibro di Umberto Saba, di cui era molto amico, di Gianni Stuparic, che noi non ricordiamo ma è stato un grande scrittore, Svevo per l'appunto, di cui fu mentore, Edoardo Weiss, l'abbiamo detto prima, grandi pittori come Nathan, che non ha avuto il giusto riconoscimento semplicemente perché la guerra gli sbarrò le strade, 48 Gambini, ma ne possiamo dire molti altri. Quindi diciamo che Trieste fu la porta attraverso cui furono portati i grandi classici stranieri, perché sotto il fascismo, allora appunto c'era, l'Italia era separata da Trieste, nelle scuole italiane vigeva un metodo studio e un accesso ai libri veramente limitato. Si potevano leggere solo gli italiani e diciamo quelli che sarebbero diventati gli alleati, quindi tutta la letteratura più strana, tra cui la letteratura mitteuropea che lui poi portò nei classici della Delfi, e anche la letteratura del nord Europa era proibita. Quindi diciamo subito dopo il fascismo Baslin liberò questa grande potenza culturale e la fece venire in Italia attraverso la traduzione. Ma lui cosa fece? Si rimase sempre in ombra, non volle firmare traduzioni, non volle dare la paternità a nulla. Era un modo di fare che era tipico di una generazione e che diciamo adesso è assolutamente impensabile, se pensiamo alla generazione dei social network, in cui ogni momento della nostra vita viene postato e viene messo alla ribalta.
Ogni momento viene postato e messo alla ribalta, per cui senza alcuna ragione su questo aspetto, ma questi frammenti di vita spesse volte non portano l'esperienza nostra di quella che oggi si chiama la narrazione. Ma non è che uno pretenda di scrivere saggi nei 140 caratteri, ma anche nei 140 caratteri deve dare il meglio di sé per non arrivare a volte a delle idiozie che sono veramente un abuso della lingua italiana.
Ma devo dire che in fondo Baslin fu un twitterista a suo modo, perché scriveva degli aforismi geografici in queste lunghe lettere. Il lavoro sulla vita di Bobby Baslin è soprattutto fondato sulle lettere inedite trovate negli archivi triestini, molte allo scrittore 48 Gambini, alcuni a Saba, altri a degli amici mitteleuropei. Sono più centinaia di lettere inedite. Lui raccontava il mondo quasi in 140 caratteri. Lui diceva: non posso più scrivere libri, posso scrivere soltanto note a pie pagine. E in queste lettere c'erano dei flash. Per esempio diceva: Zurigo una cassaforte, L'Aquila la più bella luce che io abbia mai visto in vita mia. Ma la cosa ancora più bella erano i giudizi che dava sui libri. Potremmo dire ancora questi un tweet. Diceva dell'uomo senza qualità, che venne rifiutato prima da alcuni consulenti dell'Einaudi. Lui fu consulente dell'Einaudi prima di fondare Adelphi. L'uomo senza qualità disse: troppo lungo, troppo austriaco, a tratti noioso, ma da pubblicare ad occhi chiusi. Perché? Perché rispondeva a quelli che secondo lui erano due criteri fondamentali, cioè la prima voltità e la necessarietà. La prima voltità, un libro che diceva per la prima volta una cosa nuova, e la necessarietà era il fatto che dicesse una cosa necessaria per la nostra sopravvivenza. Magari noi dentro abbiamo un sentimento che non riusciamo a esprimere o che non riusciamo a imprigionare in un concetto, e questo libro è necessario per noi per poter avere quasi una catarsi, per riuscire a esplicarlo. Ecco, lui trovava libri di questo tipo. Vi faccio soltanto un esempio: l'altra parte di Kubin, che pubblicò nel 1965 per Adelphi, La cellula d'isolamento di Christopher Barney nel 1968, La nube purpurea nel 1967. Ecco, lui era, diciamo, un aforista geografico e di recensioni. E potrei dire che non era tanto uno scrittore che non scrive. Lui provò a scrivere naturalmente, ma capì subito con la sua grande intelligenza che le cose che scriveva non erano all'altezza dei capolavori che aveva scoperto, e la sua grande realizzazione fu creare la grande casa editrice assieme a Luciano Foà nel 1962, che fu l'Adelphi, e il naufragio in fondo, perché non volle mai una casa fissa, un affetto fisso, non volle mai un posto di lavoro. Per tanto tempo collaborò con le più grandi case editrici, ma fu contento soltanto quando fondò la sua Adelphi e morì pochi anni dopo.
E quello che ha realizzato con la casa editrice Adelphi: quando si fonda una casa editrice si dà una proiezione sullo sguardo del mondo, non solo dal punto di vista letterario, ma credo che quello che insieme con Luciano Foà Bobby Baslin ha creato, cioè la casa editrice Adelphi, abbia proiettato talmente in alto e in lungo questa sua idea e questo suo ideale di casa editrice, che ancora oggi credo sopravviva.
Naturalmente, anche perché a dirigerla ora è Roberto Calasso, che è stato un delfino di Bobby Baslin. Bobby Baslin lo amò moltissimo, lo informò della casa editrice proprio il giorno del compleanno di Calasso. Era giovanissimo, attorno ai 20 anni, e lo cooptò subito naturalmente, e quindi diciamo c'è una continuità in questo senso. Sono due le matrici fondamentali di questa casa editrice: l'amore per l'Oriente, e infatti Bobby Batlen era un orientalista, un amante del taoismo, aveva tutto un suo universo che era fatto di coincidenze, che era fatto di astrologia, naturalmente l'astrologia che prendeva la sapienza dei padri, e poi anche grande parte della casa editrice Adelphi e la Mitteleuropa, e la Mitteleuropa viene proprio da quegli incubi che Bobby Batlen visse nella Trieste dei primi del Novecento, perché la Trieste dei primi del Novecento era sì una grande città mitteleuropea, il salotto sul mare degli Asburgo, però fu una città soffertissima, dove stava per scoppiare la prima guerra mondiale, e cominciavano a sentirne i prodromi molto prima, tanto che furono commessi molti suicidi, e soprattutto da persone giovani. Penso a Michael Stetter, il filosofo goriziano, che scrisse la sua tesi, teorizzava il fatto di farsi fiamma, e il farsi fiamma voleva dire realizzarsi in una cosa, scrisse la tesi, era il suo farsi fiamma, e si suicidò pochi giorni prima di discuterla, perché riteneva che ormai la sua vita aveva avuto un compimento. Quindi diciamo era una terra carica di tensioni molto negative, perché si sentiva che stava arrivando la fine del mondo, si sentiva che stava per finire un impero, e proprio di quegli incubi, quel senso di malessere profondissimo, Batlen portò nella casa editrice, naturalmente nella forma altissima dell'arte e della scrittura.
Il sottotitolo di questo libro è L'ombra di Trieste. Come la città di Trieste, Cristina Battocletti, ha convissuto insieme con Bobby Batlen, e come ne ha raccolto la testimonianza?
Questa è una domanda molto interessante, perché effettivamente io naturalmente sono andata tante volte a Trieste, come mi sono recata in tutte le città e a conoscere tutte le persone che lui aveva, viventi che lui aveva conosciuto, anche i figli dei viventi che aveva conosciuto e di cui era stato amico. La città non ne ha un buon ricordo, però è un ricordo molto falsato e sbagliato. Lui visse lì dal 1902 al 1934 e poi non vi tornò più, salvo una volta, questo l'ho scoperto nei carteggi, in maniera segreta e da solo. La città lo pensa come un grande scoppiatore di coppie, uno che metteva zizzania, una persona che di grandissima intelligenza, il più intelligente di tutti, ma che aveva creato dei grossi disagi fra gli amici. In realtà questo non è vero. Bobby Batlen era intelligentissimo e aveva amore soltanto per la cultura. Lui viveva il rapporto con i libri come un corpo a corpo, tanto che non si dava pace fino a che un libro che lui amava alla fine non veniva pubblicata da uno o da un'altra casa editrice. Lo stesso faceva con le persone, diceva immediatamente quello che pensava. Se vedeva per esempio che due amici che amava molto e che stavano assieme si facevano male l'un dell'altro, diceva l'uno all'altro, diceva subito: voi dovete separarvi. E questo in una non era un atteggiamento troppo avanti per Trieste, ma troppo avanti anche per Roma, perché la vicenda si ripeté anche a Roma. Per cui lui non era un scoppiatore di coppie, semplicemente diceva la verità senza freni inibitori. Chi aveva una coppia traballante si spezzava, ma non per colpa di Bobby Batlen, si sarebbe spezzata comunque. Non fece lo stesso effetto tra Montale e Drusilla. Montale sconsigliò vivamente di rimanere con Drusilla, che fu la compagna di una vita, ma i due anzi si rinsaldarono ancora di più. Quindi diciamo era una persona che diceva quello che pensava, lasciò pesanti tracce ed ebbe un litigio fortissimo con Saba. Saba lo aveva amato moltissimo, lo aveva accolto in casa, aveva una giovane figlia, Linuccia, di 8 anni, più piccola di Bobby. Innamorarono, e però Saba era gelosissimo della figlia, quindi quando scoprì questa relazione la ostacolò in tutti i modi. E fu per questo che avvenne una grande rottura. Tra l'altro Bobby aveva un ingente patrimonio di famiglia, lo spese tutto a favore degli amici quando avevano bisogno, che non restituirono mai il prestito, e sembra che lo spese in gran parte per Linuccia. Avvenne questa rottura forte con la famiglia, fuggirono Linuccia e Bobby a Milano, poi Linuccia non riuscì a sopravvivere alla riprovazione materna e paterna e tornò a casa, e Bobby non se la sentì mai più di tornare a Trieste, quindi diciamo ha lasciato un ricordo incompiuto di scoppiatore di coppie, e poi quando una persona non ritorna mai, naturalmente gli altri hanno un ricordo quasi offeso del fatto che l'amicizia non viene più tutelata. E questo ricordo che Trieste ha di Bobby Bazlen, a cui veramente io spero venga intitolata una via, una piazza, perché ha cambiato lo stato della cultura italiana, questo ricordo è molto falsato. Io vorrei che la gente leggesse le lettere piene di nostalgia che aveva di Trieste. Lui non tornò, ma non tornò per fragilità sua, non perché non amava Trieste, che era sempre sempre presente in tutta la sua vita.
Cristina Battocletti, autrice del libro Bobby Bazlen, L'ombra di Trieste, edizione Nave di Teseo, ospite a Dialoghi di Trani. Ricordiamo Evoluzione e contaminazione della lingua italiana, che è il prossimo incontro. Cristina Battocletti lavora la Domenica del Sole 24 Ore, l'inserto culturale per l'appunto del Quotidiano Finanziario. Che cosa apparirà nell'inserto di domani del Domenicale, Cristina Battocletti?
Moltissime cose, soprattutto vi chiedo di dare un'occhiata al teatro, perché c'è un esperimento di un gruppo avanguardistico che si chiama Rimini Protocol, che destruttura completamente la nostra idea di teatro. Non c'è più un pubblico seduto e un pubblico e diciamo gli attori sullo stage, bensì il pubblico viene accolto in piccole stanze e si parla di fine, si racconta come gli uomini immaginano la propria fine. Non voglio dire di più, perché è veramente una chicca che il nostro critico Renato Palazzi ha riservato per noi e che cambierà il modo di fare teatro. Io direi che questa, naturalmente tutto, la letteratura, l'arte, il tempo liberato, ogni sezione del Domenicale è curata in maniera, in maniera da stupire, ma l'articolo che più segnalerei per domani sul Domenicale è sicuramente questo, che cambia il modo di pensare e di fare teatro.
E per salutarci con Cristina Battocletti, qual è il libro che si è portata come compagnia di viaggio verso i Dialoghi di Trani?
Ho portato il libro di Ovidio di Nicola Gardini. Io lo devo presentare tra pochi minuti, però è proprio un libro bellissimo, nel senso che ti racconta Ovidio, che era un grande ribelle e che era un ribelle ai padri, alla divinità e a se stesso, che destrutturò completamente il sentimento e pose l'incertezza al centro del suo credo. Quindi con le metamorfosi erano di ordine umano, tra uomo e animale, di ordine sentimentale, maschio, femmina. Era un pensatore che noi probabilmente oggi ospiteremo nelle aperture delle pagine della cultura. E Gardini fa un discorso sia sulla lingua, racconta la diversità di opus. Opus può essere l'atto sessuale dolcissimo, opus può essere l'opera l'opera letteraria, quindi fa un discorso linguistico, ma fa anche un discorso sull'uomo e soprattutto racconta il suo viaggio in Romania, partendo dal punto in cui morì a Tomis nel 17 d.C., a ritroso, e lo riporta a Sulmona, dove Ovidio nacque nel 43 avanti Cristo. È un libro appassionantissimo, è una biografia, è uno studio letterario, è diciamo un percorso dentro quello che noi possiamo ancora esserci. Dicono i classici sono vivi, sembra una frase fatta, sono vivissimi. Questi uomini erano a volte molto più liberi di quello che riusciamo a essere noi.
Ed è un libro per scoprire anche un termine che, di cui non conosciamo bene il significato, il termine della felicità, perché come ce l'ha raccontato in una conversazione per l'appunto dedicata a questo libro Nicola Gardini qui nel Posto delle Parole, la felicità non è solamente il sottotitolo di questo libro, la felicità di leggere un libro, ma la felicità proprio di questa persona che nonostante tutta la sua vita veramente intensa che è da conoscere, ci ha portato veramente uno sguardo nuovo e che continua ancora a dare veramente una sensazione di come compiere una missione, di come compiere una missione di vita. Publio Ovidio Nasone, quest'anno, come diceva poco fa Cristina Battocletti, è un anno importante perché morto in Romania nell'anno 17, sono 2000 anni, quindi un anniversario può essere utile anche per scoprire o riscoprire uno straordinario uomo come per l'appunto Ovidio. Grazie ancora Cristina Battocletti.
Grazie molte a voi.